Italiani, benvenuti su Uno, Nessuno e 100 Milan, la trasmissione di attualità e molto altro condotta dal patriottico Alessandro Milano e da Salò Manera. Buon ascolto.
Ci copriamo di ridicolo davanti al mondo.
Sicuramente.
Nessuno, 100 Milan.
Uno, Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan,
con Leonardo Manera.
E va bene, copriamoci di ridicolo. Se volete con noi, fino alle 11 potrete coprirvi di ridicolo.
Buongiorno.
Buongiorno, da Salò Manera.
Da Milano, sono a Milano. Sei
Alessandro
pronto allora a metterti
l'elmetto? No, aspetta.
Sei pronto a indossare l'elmetto, visto che pare che verrà approvato il Rearm Europe? Pronti tutti a mettere l'elmetto? Via,
capito, ma cosa c'entra? Mica si va in guerra.
No, niente, sono un po' arrabbiato per questa storia.
Questo si è capito, però non vuol dire che ti ridanno il moschetto di tuo nonno e ti mettono,
certo, lo metteranno in mano se ci sarà bisogno ai ragazzi giovani,
ma no,
certo,
ma
quelli
no,
vecchi come noi,
gli eserciti professionali.
La guerra qualcuno la dovrà pur fare,
gli eserciti, ma non si va in guerra,
comincia a armarti tutto che c'è bisogno di, allora poi magari qualcuno dovrà andarci, no? Chi ci andranno? Non certo i vecchi come noi, ci andranno i ragazzi giovani.
Vabbè, magari noi tu verrai mandato al fronte per tirare sul morale della truppa.
Guarda.
Sei arrabbiato. No, ma guarda che sono inquietato tanto quanto te, eh? Tu la fai forse un po' più tragica, ma forse vedi un po' più avanti di me, non lo so. Io sono
quello, spendere una quantità di soldi prima di riorganizzare.
Ma guarda, sono in disaccordo anch'io, non piace neanche a me, In ogni caso, siamo qui a parlarne con voi. Oggi faremo anche una cosa sovversiva, ma lo sai, Leonardo? Faremo una cosa sovversiva. Sentiremo il parere di un russo. Scandalo! Vergogna!
Vergogna!
Ma cavolo, ma come ci permettiamo?
Secondo me è un oppositore di Putin quello che vuoi sentire tu, no?
Oppositore di Putin. Opposizione e Putin sono due. Opposizione in Russia.
Non so chi è, adesso devi dirmi tu chi è.
Un partito di cosiddetta opposizione, ma lui stesso ci dice l'opposizione è un concetto non occidentale come voi in Occidente lo avete in Russia. Cioè, insomma, è un'opposizione.
Diciamo,
è
meglio definirla non vicinanza.
Non vicinanza, ecco. Osservazione nei pressi del Cremlino, ecco. Vabbè. Comunque,
essendo un russo è sempre pericoloso sentirlo, no?
È soprattutto una vergogna per il giornalismo. Com'è possibile? Vabbè, partiamo proprio da qui, salutando Pietro Lacorte in regia e la nostra bella redazione. Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi. Vai, vai, sovversivi e criminali, vai.
Uno splendido voi. Milan.
Magari, sì. Ogni tanto. Veniamo in Coppa Italia. C'è rimasto quello.
Swinging through the morning, the tramp with the trampoline under his arm. Shifts past your whiskers, so stop is the jam. But the barking alarm waits coiled till the corner is turned. And the bicycle wheels all struggle to move round in your muddy mind. Latently Kate Tan and willing to wind. No cooperative time, so we sit on the springs till the mop goes dry.
Ben ritrovati.
Grazie.
Brutto comunistaccio.
Bene. Sai perché te lo dico, caro Leonardo, lo dico agli ascoltatori, la questione dell'intervistiamo un russo? Perché in Rai succede questo: Giletti aveva invitato Soloviov, giornalista russo, conduttore televisivo proprio irregimentato, e uno te lo ricordi forse, era quello che faceva proprio le sparate più grosse contro l'Occidente, l'Italia, l'Europa, un pro Putin sfegatato. E io dico, ma che male c'è? Cioè, il giornalismo è intervistare tutti, ma dove è finita Oriana Fallaci? Dove è andato Enzo Biagi? Dove è Tiziano Terzani, Ettore Mo, Indro Montanelli? Risvegliatevi, risorgete e spiegate al mondo che se uno intervista una persona non significa che la pensa come quella persona. Bisogna intervistare tutti, questo è il
giornalismo.
Ma sai
qual è il pensiero ovviamente che c'è dietro, il pensiero retrostante a queste posizioni per cui non bisogna intervistare, per
che
esempio
è un propagandista Carmelino, e
no,
vabbè.
Non è quello il pensiero è che chi ascolta, il 90% sono tutti idioti come noi che si farebbero influenzare da quelle parole, quindi c'è una disistima generale, un disprezzo, diciamo, neanche disistima, un disprezzo delle persone che ascoltano, di noi che siamo ritenuti tutti dei coglioni, che ascoltando una persona che la pensa in quel modo saremmo immediatamente influenzati, quindi questa è la stima di cui godiamo.
Ma quindi,
noi popolo
quindi
italiano.
Se anche fosse che non tutti ma alcuni sono rimbambiti e si fanno influenzare, quindi non gli dai voce? Ma voglio dire,
sono d'accordo con te, ma io credo che il pensiero che sta alla base sia quello,
ma
cioè che tutti noi siamo dei coglioni che si fanno immediatamente influenzare da chiunque parli e quindi dobbiamo solo ascoltare chi parla in un determinato modo.
Pina Picerno del PD, vergogna, domenica, vogliono intervistare solo Viov. E allora Pina Picerno, per favore, vai su YouTube e ascolta questo documento del 1997 che vi voglio far ascoltare, dove l'inviato della CNN, che allora era l'unica TV americana nota in tutto il mondo, intervistò Peter Arnett, intervistò Osama Bin Laden, che in questa intervista all'America, alla CNN, con un Kalashnikov in mano, anzi lì a fianco, annunciava la jihad contro gli americani. E Peter Arnett, che lo intervistava, era americano e gli dava voce. Questo è il giornalismo, non è che Peter Arnett fosse d'accordo con la jihad contro gli americani, ma faceva il giornalista, non il moralista. Peter Arnett, intervista Osama Bin Laden.
You have declared a jihad against the United States. Can you tell us why?
Capito? Le domande ovviamente è doppiato. Lei ha dichiarato la jihad agli americani. Ci può spiegare perché? Le domande asettiche, pure, senza giudizi. Questo è il giornalismo. E invece sono morti Oriana Fallaci, Tiziano Terzani, Montanelli, Biagi, e siamo arrivati a vietare di intervistare Soloviov, del cui pensiero io non condivido nulla. Nulla. Ma perché c'è bisogno di specificarlo, Leonardo? Perché? Non lo so. C'è bisogno di dirlo. Boh.
Te l'ho detto qual è il pensiero che sta alla base. Bisognerebbe fare una manifestazione, visto che il modo di pensare è questo, di noi italiani, no? Veniamo ritenuti così. Dove sfidiamo tutti con dei cartelli con scritto siamo dei coglioni.
Ma no.
Nel senso, visto che è questo quello che pensate di noi, facciamo la manifestazione dei coglioni. Proprio andiamo tutti in giro con questi gran cartelli, visto che questa è la considerazione che abbiamo da parte di alcune di alcuni politici.
Vedi, subito arriva, voi due siete filorussi. Chissà cosa vuol dire. Ma, al limite stare.
Secondo me l'ha fatta apposta questo messaggio, l'ha mandato apposta.
Però,
sì, lo so.
Però in maniera libera intervistiamo. Anzi, e torna con noi un imprenditore che vive a Mosca, fa parte di un partito, lo devo dire, di cosiddetta opposizione, non si offenderà, immagino, perché l'opposizione in Russia è un qualcosa di diverso dall'opposizione come la immaginiamo noi. Torna con noi Irek Zainetdinov, che ci parla da Mosca e che salutiamo. Buongiorno, buongiorno signor Irek.
Ecco. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie. No, stavamo parlando del fatto che in Rai hanno vietato di intervistare Soloviov, noto presentatore. Mm-hmm. sicuramente strafilo Putin e filo Cremlino, e per me è sbagliato, anche se non la penso come Soloviov, ma insomma bisogna sentire il parere di tutti. Comunque, allora, Irex Zanetti,
condivido questa idea.
Condivide. Allora, intanto sì, no, diciamolo, diciamo che ci sono stati degli attacchi con droni a Mosca, quindi anche le linee telefoniche per ora funzionano, spero che funzionino, sono stati intercettati vari droni ucraini a Mosca e queste sono notizie proprio fresche di questa notte. Allora, partiamo da questo, la questione della pace. Noi abbiamo visto che Zelensky è in Arabia Saudita, il segretario di Stato americano Rubio ha detto l'Ucraina dovrà concedere territori, Zelensky lo vediamo che parla comunque di qual è la sua intenzione, è andato alla Casa Bianca, ma esattamente la Russia che cosa vuole per la pace? Perché Putin dice ciò che è nostro, ma cosa significa? Cioè noi non abbiamo capito che tipo di condizioni vuole la Russia per finire la guerra.
Sì, purtroppo sono passati 3 anni da quando sono scoppiate le ostilità e come lei ha notato anche stamattina c'è stato questo attacco di droni, quindi ha seminato un po' di morti, insomma, purtroppo, no? Tornando alla sua domanda, da come io ho sentito, perché io purtroppo non posso dare un giudizio approfondito, però sono rimaste 2 cause, no? Che Putin comunque ha riconfermato in ogni istanza quando è stato interrogato, che sarebbe quello, il primo, che l'Ucraina non potrà mai far parte della NATO, no? Il che lo era comunque chiaro anche sin dall'inizio, e la seconda cosa è che i territori filorussi, chiamiamoli così, filorussi, no? Storicamente, non potranno più entrare nella, diciamo, nell'Ucraina attuale o quella parte dell'Ucraina che resta, diciamo, dopo 3 anni sì, di guerra.
Ce li vuole dire quali sarebbero i territori? Sarebbero il Donbass e la Crimea, giusto per far capire?
Sì, Donbass, Crimea e più ci sono altri 2 territori, 2 regioni che confinano con il Mar Azov e il Mar Nero, no? Che praticamente danno alla Russia il passaggio libero dalla Russia alla Crimea, no? Passando per terra, si intende. Cioè sono i territori comunque che, sì, anche in passato non erano per niente ucraini, comunque adesso non entrare, senza entrare in ogni dettaglio, erano quelle che comunque erano maggiormente abitate dai russi, insomma, dalle persone che si professavano alla Russia. Questo non toglie, diciamo, niente di meno che comunque sì, era un territorio prima ucraino, dichiarato lo è 30 anni fa, ma che comunque adesso è stato comunque completamente, diciamo, rovesciato la situazione.
Sì, quindi questi sono, beh, sono, tanto almeno sappiamo delle questioni chiare, Donbass e Crimea e anche alcuni territori per la Russia sono Russia, non potranno
mai
non
entrare,
non potranno mai, e
NATO.
Poi non entrare nella NATO. Tra l'altro una questione, si può dire adesso la parola guerra, la parola vajna in Russia o è ancora operazione speciale? È vietato, si può dire?
Allora, noi possiamo, come dire, esprimerci come vogliamo, no? Di fatto è una guerra.
Abbiamo visto che in passato chi diceva guerra veniva addirittura fermato, no? Si diceva operazione speciale.
È importante non, come dire, non dare un certo senso a questa parola, che comunque può essere vista sia come, per dire, una guerra di liberazione, una guerra di intervento, cioè comunque di fatto è una guerra. Poi sicuramente le autorità hanno, l'hanno chiamata l'operazione speciale sì, militare, sì. Lo è anche, perché comunque chi fa queste cose, logicamente anche per l'opinione pubblica, cerca di farlo passare per una cosa, diciamo, meno grave per quanto possa sembrare.
Lo so, Leonardo, tu hai una curiosità o domanda?
Sì, no, riguardo, insomma, adesso ci sono questi colloqui che sembrano anche abbastanza intensi fra la Russia e gli Stati Uniti, ma i russi si fidano di Trump e anche dell'idea di pace che sembra proporre?
Allora, sì, è una bella domanda. Per quanto mi riguarda, io, diciamo, come dire, non mi fido tanto, non di Trump, ma della politica americana, perché comunque negli anni passati hanno fatto l'esatto contrario per quasi 30 anni, parlo nei confronti della Russia, no? La politica generale americana, che erano sia repubblicani sia democratici al potere, no? All'epoca. Per quello che riguarda specificamente gli ultimi, diciamo, 2 mesi, no? Di presidenza Trump, sicuramente è un segnale positivo. Penso, a mio giudizio, che gli americani finalmente hanno fatto i conti un po', perché secondo me l'America anche in passato ha fatto sempre le guerre che dovevano essere in qualche modo economicamente parlando vantaggiose per l'America. Quindi in questo caso, dopo 3 anni di queste ostilità, hanno fatto i conti e secondo me hanno capito che stanno iniziando a perdere, ma non perdere, diciamo, sul campo l'Ucraina, Russia, stanno perdendo in tutto il mondo, no? Questo riguarda anche il BRICS, no? Che ha iniziato ad allargarsi a dismisura. Questo ha riguardato anche tutti i paesi cosiddetti di difficile gestione. Parlo dell'Iran, di altri paesi come la Cina, con i quali la Russia ha stretto le alleanze veramente molto strette, no? Cioè ha chiuso i rapporti di amicizia veramente stretti, che comunque non fanno altro che comunque andare contro l'interesse americano. Cioè, secondo me, la presidenza americana o chi per loro controlla la situazione hanno capito che, parlando del mondo, l'America sta perdendo, sta iniziando a perdere, sì. Ma non perché è meno forte, meno gestita, ma solo perché l'azione che hanno combinato in Ucraina, perché ripeto che l'intervento russo in Ucraina non è che è stato una cosa occasionale o una cosa forfettaria, è una cosa che è stata forzata dagli americani, ma lo è anche oggi. Cioè, sì, se l'America decide di chiudere la guerra finirà. Se l'America decide di trattare...
Perché dice che è stata forzata dagli americani? Ecco, ci spieghi questo punto, che secondo me è importante capire questo punto di vista.
E adesso la linea telefonica, intanto colleghiamo. Ho detto, no, che ci sono stati gli l'abbiamo recuperato, Irek, se ne è di nuovo? Sì. Sì, è andata via un attimo la comunicazione. Sì. Perché ci diceva Leonardo Manera, sì, le stava chiedendo perché ci spiega questa cosa della forzatura americana.
La guerra sarebbe stata forzata dagli americani, esatto, che è un punto di vista interessante.
Ma è interessante perché io, una cosa che mi stupisce, no? Che sempre si parla della situazione attuale, no? Di uno scontro militare, ma non si parla mai di quello che è stato causato, cioè delle sue cause del conflitto, no?
Cioè, lei ci sta dicendo che l'invasione della Russia è stata causata da politiche precedenti. Questo...
Ma sicuramente, cioè, la cosa più mi sbalordisce sempre è che tutti parlano solo della situazione di oggi, no? E il fatto che comunque l'Ucraina ha dichiarato, sotto la spinta americana, di voler diventare una parte della NATO, che hanno congiunto, hanno fatto assieme tutte le manovre militari sul territorio ucraino, che l'Ucraina era già, diciamo, gestita militarmente parlando dalle americane. Logicamente questo non poteva andare bene al governo russo, chiamiamolo anche al regime russo. Cioè, non so perché voi tutti considerate, sì, che noi qua siamo tutti pro Putin. Noi non siamo pro Putin, noi siamo persone che ragioniamo in maniera geopolitica, per la geopolitica, no, quella che stava creando.
Sa,
no?
Cos'è? Ma
cioè,
non
se
è
la Russia
non
si
è
sarebbe alleata, sì, con, mi scusi, sì, finisco solo, se la Russia si sarebbe adesso alleata con i messicani, no? A creare qualcosa del genere in Messico, non so quanto tempo avrebbe resistito questo paese, no, il Messico, contro gli Stati Uniti.
Sì, sì, sì.
Cioè, mi sembra una situazione talmente chiara che quando uno interviene, anche se non direttamente sul territorio ucraino oppure sul Taiwan, sicuramente questo provocherà una azione negativa da parte del paese confinante.
Allora,
ma lo era chiaro anche 30 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa.
Irek Zeneddidov, diciamo questo, insomma, sulla questione del non essere tutti pro Putin, è che noi vediamo, per esempio, gli oppositori di Putin molto spesso hanno fatto, quelli proprio in maniera dichiarata, hanno fatto una brutta fine. Insomma, potrei fare un elenco
sì,
lungo.
Capito.
Però voglio ricordare, certo, Irek Zeneddidov, parte di questo partito Uomini Nuovi, appunto di opposizione. Le voglio chiedere, ma invece l'Europa, che appunto, prego, fa Rearm Europe, cioè davvero, sì, da parte dei russi c'è il timore che questo, invece che essere un riarmo in funzione di deterrenza, possa essere una minaccia? Cioè, Putin ha detto Macron fa come Napoleone, ma davvero pensate che l'Europa voglia invadere la Russia? O forse per i nostri valori c'è solo l'idea di difendere i confini dei paesi europei?
No, allora, l'ultima azione, prima di tutto, parlerei solo di pochi paesi, no? Che sono i protagonisti di questo nuovo progetto europeo di Ursula von der Leyen, Macron e il cancelliere uscente Scholz, no? Quindi non è che tutta la stragrande maggioranza vuole assolutamente riarmarsi e affrontare la Russia, anche perché da parte russa non c'è lo stesso desiderio, chiamiamolo così, non c'è assolutamente la stessa politica. Quindi adesso per me è molto difficile interpretare le ultime azioni di Ursula von der Leyen e Macron, no? Che sono due protagonisti, più diciamo il premier, il primo ministro britannico. Sono quelli che, come dire, cercano di alzare la bandiera che gli americani hanno un po' messo sotto. Questo sì. Tutto qui. Quindi nei mesi a venire andremo a vedere dove va a finire questa cosa di riarmo, eccetera. Però la vedo sbagliata, la situazione è sbagliata. Cioè, dovrebbero fare i conti economici, cioè inutile fare le guerre. La cosa mi meraviglia è che la Ursula von der Leyen, chi il primo ministro britannico, lo stesso Scholz o Macron, non hanno voluto incontrarsi con Putin, cioè adesso o parlarsi con Putin. Cioè, Trump ha preso il telefono e ha chiamato Putin, no? Sì. Oppure l'ha chiamato Putin.
Ma non crede
importa,
che, non crede che l'Europa abbia. Non crede che l'Europa
ma
abbia.
Non vogliono neanche
non vogliono parlare. Ma non Prego. Crede che l'Europa abbia paura. Cioè, quello che è successo, adesso lei dice i pregressi, però sì. Poi c'è stata un'invasione dei confini dell'Ucraina. Non crede che l'Europa possa pensare, ma se domani Putin decidesse che l'Estonia. Sì. Un tempo era cosa loro, la Lituania, la Lettonia.
Si parla sempre
e quindi
della
decidesse,
possibile invasione
decidesse
della
di
Polonia
dire,
e dei paesi sì. baltici. È realistica questa cosa?
Sì. No, secondo me è una cosa solo per costruire l'opinione pubblica europea, no? Dove l'Ucraina, lì ci sarà sempre l'Ucraina, dove la Russia resterà sempre la Russia, dove c'è l'Estonia, altri paesi baltici resteranno
il Donbass,
sempre
l'Ucraina,
lì dove sono, no?
Il Donbass
eccetera.
E la Crimea.
La domanda prima
ci ha detto che sono
sì,
Russia.
Vabbè, ma sono ho capito, ma adesso se dobbiamo fare il paragone con diciamo i paesi europei lo stesso Trentino, no? Che per secoli non è stato italiano, però da quando è diventato italiano non è che ha subito una trasformazione a livello etnico, no? Cioè dove sono rispettate le minoranze, no? E dove non c'è nessun sopruso da parte, diciamo, di un gruppo etnico di maggioranza, la situazione è governabile, la situazione sì. va avanti, cioè non è che l'Italia si confronta con l'Austria su questo tema. Invece noi da quando l'Ucraina ha iniziato, ha fatto l'indipendenza, cosiddetta l'indipendenza, abbiamo sempre avuto questo attrito con gli ucraini, no? Perché purtroppo, come lo dico sempre, l'Ucraina è un paese molto povero, no? È un paese povero, non può essere né libero né indipendente né sovrano di sé. Quindi noi parliamo dell'indipendenza ucraina, è una cosa sulla carta. Cioè, signori miei, cioè l'Ucraina non è stata mai un paese indipendente come voi potete immaginare. Parlando di altri paesi dell'est europea, l'Ucraina sin dall'inizio è stata sempre in balia, diciamo, delle potenze forti. No, negli anni 90 logicamente la Russia era debole
sì.
fino agli anni 2000, quindi non poteva in qualche modo
gli americani.
Gli americani sono stati più furbi, hanno istruito l'establishment ucraino, hanno preparato le forze militari ucraine, perché comunque è chiaro che meglio condurre la guerra contro la Russia con le mani altrui, con le mani ucraine, invece di intervenire direttamente, perché l'intervento diretto minaccerebbe anche lo scoppio di una guerra nucleare, diciamo. Invece l'intervento tramite un paese come l'Ucraina, un altro paese povero che comunque può essere gestito esternamente, è più facile, perché comunque si spendono solo i soldi e non si sprecano le vite diciamo di soldati americani. Questo
no, no,
è un
ma
parere.
È chiaro, ma questi sono pareri e opinioni. Noi Irene Zanelli, dove certo. adesso dobbiamo andare in pubblicità e quindi ci dobbiamo salutare, però ci ha detto tante cose interessanti. Io guardi, ribadisco e ridico Ire Zanedinov, che parla tra l'altro, ho sentito, uno splendido italiano, è cittadino russo, fa parte di questo partito di opposizione dal nome Uomini Nuovi, e per noi sarà sempre libero di poter dire la sua, perché questo per noi è giornalismo, anche se non condividiamo magari tante cose di quelle che lei ha detto, però siamo qua a parlarne, visto che molti ascoltatori dicono perché lo fate parlare, no? Torniamo, si sono persi l'inizio della trasmissione, evidentemente. Noi la facciamo parlare, lei esprime le sue idee, poi qua ne discutiamo e intanto la ringraziamo, insomma, non si può essere sempre tutti d'accordo. Ma grazie per essere stato con noi.
I rappresentanti politici iniziano a parlare tra di loro, no? Che anche la Meloni parla con Putin, Macron questo, parla con Putin.
Allora, questo, non è detto che... sì, questo sì, se si vuole la pace ci si alzino i telefoni e si parli.
Stati eletti per questo, sono stipendiati per questo, per parlare, mi scusi, no? Cioè non è che devono chissà fare che cosa qua, magari da lì scaturisce qualche cosa, qualche idea, qualche
quello
progetto,
sì.
Insomma.
Bisogna dire per onestà che vedo uno Zelensky che parla un po' di più, cioè va un po' più in giro a parlare rispetto a Putin, è andato alla Casa Bianca adesso nei paesi arabi, no? Putin è un po' lì arroccato nel Cremlino, insomma forse vorrebbe che la gente venisse da lui.
Non penso, perché quando uno vuole parlare troverà il modo, no? Sia Putin sia Trump eccetera, anzi per dire chi ha chiamato per primo, adesso tutti dicono che ha chiamato Trump, quindi alla fine se uno vuole parlare trovo una scusa, trovo una motivazione, eccetera.
Ci sono
se
i
uno vuole fare il testardo oppure vuole mostrare il forte come Macron, eccetera, va bene, ne soffriranno milioni di persone. Cosa devo dire?
Grazie, Irek Zaneddinov, per essere stato con noi da Mosca. Caro Leonardo, vabbè, andiamo un attimo in pubblicità, poi rassettiamo le idee, che siamo poi in ritardo. Vai.
Buongiorno, Milan.
La passione si sente. Ricordatevelo.
Oh. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Beh. People talking but they just don't know what's in my heart and why I love you so. I love you baby like a mine of love gold. Come on, sugar, let the good time roll. Hey! So many people live and make believe. They keep a lot of dirt up their sleeve. But my love, baby, isn't the kind that fools. Come on, baby, let the good times roll.
Il problema è proprio questo, che si parla, ci si riempie la bocca di democrazia, però si ha paura del pensiero altrui.
Manera, hai tutto il mio appoggio, invece di pensare a guarire la gente che sta male, pensiamo a comprare le armi, compriamo le armi.
Il problema non è intervistare o non intervistare, il problema è come vengono fatte le interviste. Se fai le interviste facendo domande programmate e non andando a fondo negli argomenti, non è un'intervista, è propaganda.
Bravo Milan, bravo davvero, sì, bisogna intervistare tutti, sì, perché infatti... così le bestie... si palesano finalmente.
Avete sentito la prima domanda di Peter Arnett, grande inviato della CNN a Osama Bin Laden, molto profonda. Lei ha dichiarato la jihad agli americani, ci spiega il perché?
Grande.
Oh, perché la gente confonde l'intervista con l'interrogatorio, col faro acceso in questura. No, no, l'intervista, uno fa le domande, quello fa le risposte, ma poi... e uno che ascolta in teoria capisce, se è rincoglionito come dici Manera.
Ipotizziamo anche
sì, vabbè.
Le domande programmate, ma secondo voi per esempio i politici italiani, non lo chiedo a te Alessandro che tu sei più esperto, no? Non chiedono anche loro le domande programmate?
In radio, in genere no, e infatti si fanno intervistare meno. Sulle interviste che leggete sui giornali sono poi riviste, corrette nelle virgole dai politici intervistati, se no non escono. Questo in genere accade. Poi adesso ci sarà l'indignato che dirà: no, non è vero. Posso assicurare di politici, non farò nomi, anche ex primi ministri, che si facevano rimandare l'intervista e correggevano anche i punti e le punte e virgola. Se no, l'intervista domani sul giornale X non esce. Capito? Capito mi hai? Ti ricordi? Capito mi hai? Allora, c'è il trumpista che è offeso, il nostro Emiliano Morgio da Dubai è offeso perché ieri ho detto a Spannaus: sei trumpista, ma trumpista come aggettivo, e lui dice, da due giorni mi dice: di che il trumpista sono io. Ho capito, ma tu sei il trumpista sui social, ma se uno come Spannaus è trumpista, gli dico: sei diventato trumpista, cosa, trumpiano, cosa gli devo dire? Sei diventato trumpete te, cosa devo dirgli? Cosa devo dirgli, Emiliano? Fai il bravo anche tu che fai l'offeso da Dubai, sei lì nella musica Dubai a 25 gradi, non rompere i maroni. A proposito di America, questo è interessante, sembrava uno scherzo, invece Caterina Soffic oggi riprende l'inchiesta approfondita che ha fatto il New York Times. In America la ossessione di Trump e dei trumpiani, e forse anche del trumpista Emiliano Morgia, nei confronti della diversity, equity, inclusion, ha portato a far cancellare, cioè in automatico, quindi con l'intelligenza artificiale, cancellano tutta una serie di parole dai documenti. La vicenda di Enola Gay l'avevamo già detta ieri, poi si sono resi conto e l'hanno rimesso, però volevano cancellare tutto quello che contenesse la parola gay, ma anche le parole, senti, accessibile, attivismo, pregiudizio, di parte, disabilità, discriminato, diverso, equo, equità, inclusione, ma diversità razziale. Senti, però, questa però, cioè, anche nativi americani, e qui Leonardo ti voglio, no,
ma pensate se questa iniziativa fosse stata presa da Putin, no? Apriti cielo, ma chissà che cosa si sarebbe detto. Questo non è indice di un paese, anche come si può cancellare determinate parole, non lo so.
Va de retro femminismo, ovviamente, pari opportunità, femminile, disparità di salute, equità sanitaria, poi non parliamo di transessuale, transgender, omosessualità, vietato usare biologicamente femminile, biologicamente maschio, e quindi tutto viene cancellato dai documenti. Gulf of Mexico, l'abbiamo detto, Gulf of Mexico è vietato, hai capito?
Siamo in balia di queste persone, dai.
La terra della libertà. Da sempre dicono: siamo la terra della libertà di espressione e di opinione. Ma come?
Viene voglia di andare veramente verso i paesi, che ne so, Brasile.
I BRICS. Tu sei per i BRICS. No, la Russia, Brasile,
Nepal, non lo so.
India, Cina, vabbè.
Brasile, bisogna andare in Brasile, padre giustamente tutta la vita avrebbe voluto andare a vivere in Brasile, non c'è mai andato,
tu c'hai già
io per lui.
L'accento brasiliano tu già lo conosci.
Facciamo un associato di questa trasmissione di oggi tutta radio 24.
Questa è missao radiofonica.
Facciamo due giorni così da fare, parliamo d'ora in avanti solo questo modo di parlare del radio 24.
Molto bene, tra poco noi andremo da un nostro connazionale che ci ha scritto, lo sentiremo in Romania, altro fronte caldo, no?
Perché non andiamo in Brasile veramente? In Brasile alla fine
è un po' più attuale la Romania con quello che è successo.
Sì, no, ma dico vivere in Brasile,
Sei libero,
Recife.
Sei libero, guarda che ti puoi collegare, dunque sono 4 ore indietro, 5 ore indietro, in piena notte, tu...
Non abbiamo
9.
Un ospite brasiliano da chiamare che ci spiega un po' come si vive là.
No, non ce
l'abbiamo. Chiedi lì alla redazione se si può
Tocchigno,
chiamare al volo un brasiliano.
Si può chiamare Tocchigno. Va bene, dai, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
von der Leyen ha preso il solito granchio. È come quando la Comunità Europea ha detto che non bisognava fare la pizza nel forno a legna. Ma sono dei buffoni, buffoni, buffoni.
Per il radiodramma napoletano devo per forza aspettare l'estate con l'arrivo delle cicale.
E vabbè.
Vabbè.
Sapevo che partiva, ricordiamo. No, no, attendiamo, attendiamo l'arrivo del almeno della primavera. Inga
voglie pur.
Almeno la primavera inoltrata. Ricordiamo che Ursula von der Leyen ce l'ha anche coi lupi. Non è balla coi lupi, ce l'ha coi lupi. È rimasta celebre la vicenda del suo pony sbranato da un lupo. Pare che da qui sia partito un po' di voglia di revanche, di vendetta nei confronti dei lupi, che adesso l'Unione Europea, lupi, è proprio i lupi, l'Unione, non l'onorevole Lupi, i lupi. E adesso l'Unione Europea ha declassato il lupo a razza di animale che può non è più protetta al 100%, ma in alcuni casi può essere anche eliminata. Insomma, il lupo aveva una protezione totale.
In piazza Udine c'è un signore che ha due lupi che circola con due lupi al guinzaglio, due lupi però forse. Cecoslovacchi. Sì, sì, sono cecoslovacchi, no, quindi non sono i lupi.
Sono cattivi però comunque.
Devo dire che poi lui spiega appunto che sono i lupi cecoslovacchi che hanno, sono diversi, no? Però comunque hanno l'aspetto di lupo. Un po' di timore me lo incutono questi.
Sì, anche
due
mio figlio ha un caro amico che si chiama Lupo, però non mi inquieta, non mi inquieta lui, Lupo, l'amico di Mattia.
Sono molto belli i lupi cecoslovacchi come,
allora,
come aspetto.
Aspetta, dobbiamo andare nel nord della Normania, a Bistrita.
La Normania.
Romania. No, era una classico la Normandia, in Romania, dove c'è Emiliano che è un nostro ascoltatore. Buongiorno Emiliano, eccoci.
Buongiorno, buongiorno. Ciao, allora, Alessandro, ciao Leonardo.
Perché ci interessa sentire
scusa,
anche il polso.
Scusa, solo una cosa, un preambolo. Dicevo, è la terza volta che parliamo, una volta per il Covid, una volta per il conte Dracula, questa volta per
stupendo,
la politica. Dicevo,
stupendo.
Ma non mi potete dare anche a me la qualifica di inviato speciale come ce l'ha Cruciani?
Va bene.
Se ce l'ha lui.
Va bene, va bene. Ma sì, ma diamola. Signor Tamburini, direttore, abbiamo Emiliano, il nostro inviato speciale. No, vorremmo capire da un cittadino italiano che vive lì questa storia del candidato Calingiorgescu che è stato fatto fuori politicamente, insomma.
Aspetta, non è finita. Non è.
Sì, ha fatto ricorso chiaramente.
Beh, allora io ti riporto la chiacchiera da bar. Chiaramente, ti riporto.
Sì.
Io qui nella provincia di Bistrica, tanto per capirsi, ha vinto lui. Ha vinto alle prime elezioni.
Come mai? La gente perché l'ha votato?
Allora, tieni conto di una cosa: le elezioni locali che ci sono stati 4 mesi prima, qui in estate, ci sono state, a cui tra l'altro voto anch'io perché, pur non avendo la cittadinanza, ma ho la residenza, quindi posso votare. Hanno vinto i socialdemocratici, sia il candidato sindaco, sia il candidato della provincia, diciamo presidente della provincia, perché a livello locale, diciamo così, loro sono bravi. A livello nazionale c'è un problema che non c'è, ci sono i classici partiti che ci sono sempre stati e sono sempre quelli e sono sempre i soliti politici che si riciclano. L'unico partito che era un po' fuori dalle righe, che era un po' fuori dagli schemi, era il partito AUR, quello di Simeon, partito nazionalista, partito demagogo, quindi non potevano votare per quello lì, non potevano. Gli unici che erano fuori dagli schemi erano Lasconi e Giorgescu. Giorgescu hanno fatto un calcolo sbagliato, perché questa, la storia della Romania nel 2000, una piccola premessa, nel 2000 hanno fatto le elezioni, c'era un candidato ultraconservatore, ultranazionalista, i socialdemocratici a quel tempo lì non gli hanno dato contro, quantomeno non l'hanno demonizzato. Perché? Perché sono arrivati al secondo turno con lui e hanno avuto gioco facile a dire: ma guarda che poi l'Europa ci butta fuori, in comunità europea non ci rientriamo perché questa è nazionalista. E te tieni conto che allora ha vinto Iliescu contro di lui, che Iliescu è quello, tanto per capirsi, che era insieme a Ceausescu, che ha fatto venire i minatori a Bucarest a picchiare la gente per far finire la rivoluzione.
Sì, però Enrico, Emiliano, scusami, siccome abbiamo un minuto, dopo devo andare al giornale radio, perché la popolazione votava Georgescu? Cosa?
Perché è antisistema. Perché è al di fuori del sistema. È al di fuori del sistema, di conseguenza hanno votato lui e la scuola. Dopodiché lui, chiaramente, dicono che è filo russo, ma perché ha detto che i russi ce li abbiamo quasi alle porte della Romania, quindi è meglio andarci d'accordo che andarci contro, vuol dire essere filo russi, allora è filo russo. Dopodiché
è un ultranazionalista, no? Questo si può dire.
L'impressione che c'è qui, no, è sui generis. Lui parla di energie, parla del potere curativo dell'acqua, cioè è un po' fuori dagli schemi, diciamo così, però è considerato una brava persona e, diciamo così, è meno peggio degli altri. Per questo è stato votato e
credimi che è molto apprezzato, quindi è molto apprezzato, pur non essendo conosciuto, è stato in politica
in zona, aspetta però che la linea adesso è...
Io lo voterei anche in Italia, uno così, che parla del potere curativo dell'acqua, che poi è vero,
lo sapevo che no, adesso la linea è andata anche via, ma dobbiamo
l'acqua cura, andata,
si sentiva male l'acqua,
che
cura
negare che... l'acqua cura, dicono di bere 2 litri al giorno,
la piattaforma politica è questa, il potere curativo dell'acqua.
Dottor Milan,
va bene, dobbiamo chiudere, ecco il giornale radio, dai.
State ascoltando un programma ideato e condotto da
gente ignobile, inesperta, abietta, servile, priva per propria natura di cognizione, di governo, di giustizia e di religione.
Alessandro Milan.
Questo è il punto dolente.
Leonardo Manera.
Uno. Nessuno. 100.000.
Una trasmissione
ripiena di arroganza e di superbia.
My mother told me before she passed away, said, son, when I'm gone, don't forget to pray, 'cause there'll be hard times, hard times. Oh yeah, yeah. Who knows better than I? Well, I soon found out just what she meant when I had to pawn my clothes just to pay my rent, talking about hard times, hard times. Oh yeah, yeah. Who knows? Oh well, better than I.
Non è che Trump si sta addentrando in un prefascismo tutto all'americana? Prossimo passo? Incarcerare gay e transessuali?
Uno dice cose interessanti e poi va via la linea, dobbiamo chiudere, via col giornale radio.
Sì, anche un altro ha detto, quando dice la verità. Certo, c'è il giornale radio e poi si sentiva male. Poi voi credete a quello che volete, il Papa è morto, credete anche a questo, insomma, invece hanno sciolto la prognosi ed è vivo.
Milan, di la verità, l'avete fatto apposta, ecco, a far cadere la linea
a quello che stava parlando dalla Romania, perché stava parlando troppo bene di quello.
Infatti.
Siete delle spie. Spie.
Ovviamente l'abbiamo chiamato noi, però questo, cioè, l'abbiamo cercato noi, l'abbiamo invitato.
Stava scherzando, dai, questo ascoltatore.
Sì, l'ultimo,
adesso.
Sì, il penultimo. Vabbè, il momento, no, ce n'è un altro. Ecco, erano il terz'ultimo e il penultimo.
Ma questo rumeno non sarà mica Grillo travestito?
Cioè Giorgescu, non il nostro ascoltatore. Il monologone!
Va bene, l'ho preparato anche oggi. Mamma mia, che condanna. Vi ricordate quando eravamo bambini e le nostre madri, per farci mangiare anche i cibi che non ci piacevano, ecco, le nostre madri dicevano: pensa ai bambini africani che muoiono di fame. Allora noi, stimolati o meglio inchiodati dal senso di colpa, buttavamo giù anche quello che non ci piaceva, ma eravamo bambini. Vi ricordate quando eravamo bambini e di sera, quando non volevamo andare a letto, qualche volta i genitori ci minacciavano dicendoci: se non fai il bravo viene l'orco cattivo a prenderti. E allora noi, spaventati, ci avviavamo verso la cameretta per timore di quello che in caso contrario ci sarebbe potuto accadere. Ma eravamo bambini. Adesso siamo cresciuti, almeno le persone che ascoltano Radio 24 mediamente sono adulte, e quindi tutti noi dovremmo aver ormai superato quella fase. Eppure i meccanismi restano sempre gli stessi. Non quello che veniva utilizzato per farci mangiare o per andare a letto, quelli no, ma restano i meccanismi della paura e del senso di colpa. Li utilizzano, quei due meccanismi diversi, dalle parti opposte della politica. Mentre i partiti di destra, ad esempio sulla questione extracomunitaria, hanno utilizzato spessissimo il meccanismo della paura per far leva sui nostri meccanismi più intimi, partiti di sinistra, alcuni di sinistra, sempre ad esempio su quella questione, facendo leva anche sulle nostre radici religiose, utilizzano il senso di colpa. Da destra ci si dice che ci potrebbe essere un'invasione di clandestini che poi porterebbero gravi problemi nelle nostre città, ed ecco che arriva la paura, come quando temevamo che arrivasse l'orco cattivo o l'uomo nero a turbare i nostri sonni. Dall'altra, a sinistra, si entra a gamba tesa col senso di colpa, che, visto come siamo stati educati, è potentissimo. Anche se non siamo credenti, anche se non siamo praticanti, arriviamo tutti da quello stesso retroterra. A catechismo, tutti abbiamo frequentato il catechismo, ci hanno fatto conoscere l'esempio della parabola del buon samaritano. E se non ci comportiamo nel modo giusto, noi che comunque abbiamo avuto un certo tipo di educazione, inevitabilmente ci sentiamo in colpa. E questo meccanismo bipolare, paura, senso di colpa, funziona anche con le posizioni sulla guerra, sull'abbandonare o meno la popolazione ucraina al proprio destino. Da un lato c'è la paura di essere coinvolti in un conflitto sempre più ad ampio raggio. Dall'altro c'è il senso di colpa che inevitabilmente subentra se immaginiamo di sfilarci completamente dal problema. Non avendo più la possibilità di conoscere fino in fondo come vanno e come sono andati i fatti e dove sta la verità, visto che ogni affermazione può essere smentita dopo 5 minuti da qualcun altro con altrettanto vigore, non abbiamo qui quasi più elementi razionali per sapere come comportarci e siamo abbandonati, o meglio veniamo stimolati dalle varie parti politiche in un senso o nell'altro, che preferiscono spingere in noi appunto paura o senso di colpa. La verità non c'è più, ammesso che una verità assoluta sia mai esistita, e si fa leva su quella scultura sociale per farci preferire una posizione o un'altra. Siamo come dei pupazzi da scolpire attraverso la stimolazione dei sentimenti più profondi e farci diventare sculture sociali manipolate da altri attraverso la forza dei sentimenti. Paura e senso di colpa, paura e senso di colpa. Anche i social diventano strumenti per ottenere quella scultura sociale che ci porterà poi, il giorno delle elezioni, a scegliere dove mettere la croce. Non vinceranno i più bravi, i migliori, i più preparati, ma in fondo quelli che hanno saputo scolpirci meglio utilizzando i nostri sentimenti più profondi, esattamente come quando eravamo bambini.
In fondo si ritorna bambini, no? Si dice, quando si diventa un po' anziani, si ritorna bambini.
Si vanno i collegamenti alla Romania.
Eccoci.
Il vostro inviato.
No, lascia stare.
Gianni è scappato di casa.
Lascia stare. Senti.
Vuoi che mi colleghi?
No, No, magari domani, Gianni. Allora, le 10:15 minuti. Io sono rimasto colpito da questo articolo che ho letto sul Corriere della Sera la scorsa settimana. Allora, se vi ricordate, cari ascoltatori, vi avevo detto: io voglio fare due chiacchiere con l'ospite che abbiamo con noi, vale a dire il professor Umberto Castiello, che è ordinario in neuroscienze cognitive a Padova, a psicologia generale, e esperto di psicologia vegetale, ha anche scritto il libro La mente delle piante. Professor Castiello, buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno, ecco. Buongiorno a lei.
Allora,
radioascoltatrice e radioascoltatori.
Allora, professore, lei ci deve spiegare quando noi leggiamo dalle vostre ricerche che avete fatto, poi c'è il professor Mancuso che da tanti anni parla anche di questo tema, anche le piante sono intelligenti, anche le piante, e faccio questa domanda, sono senzienti?
Allora, intanto partiamo dal concetto di intelligenza, che innanzitutto intanto non esiste una definizione unica, diciamo, chiara e condivisa di intelligenza. E una cosa che è importante specificare è che non è possibile attribuire al mondo vegetale le caratteristiche dell'intelligenza animale. Questo perché quando guardiamo alle piante stiamo guardando un mondo che è radicalmente diverso di organizzarsi, che richiede un'intelligenza diversa, diciamo, per affrontare problemi diversi. E diciamo che il più grande ostacolo che spesso impedisce l'inclusione delle piante nel novero degli esseri intelligenti è che le piante sono prive di cervello. Ecco, fare questa assunzione però implica due inferenze importanti. La prima, che l'intelligenza appartiene solo agli esseri viventi dotati di cervello, e la seconda, ancora forse più rilevante, è che quasi tutta la vita sulla Terra è stupida, e questo perché le piante occupano circa il 90% della biomassa terrestre. Non è molto sensato, ecco.
E per questo voi nel vostro laboratorio studiate i movimenti delle piante, adesso ci spiega magari soprattutto nella pianta del pisello vi siete concentrati, i potenziali elettrici, le molecole chimiche che emettono, per arrivare a dire hanno, possiamo dire, una loro forma di intelligenza, in questa definizione molto ampia di intelligenza.
Sì. Ecco, io personalmente ritengo che il concetto di intelligenza debba essere il più esteso possibile, quindi diciamo che la capacità di risolvere problemi è una definizione accettabile, e noi, ecco, cerchiamo di definire l'intelligenza attraverso quello che lei ha detto, studiando il movimento delle piante, la loro comunicazione e altri aspetti quali la capacità di prendere decisioni.
Cioè, come comunicano, ecco, e come prendono decisioni?
Allora, intanto le piante sono organismi sorprendentemente comunicativi e interagiscono costantemente tra loro e anche con l'ambiente, no? E il linguaggio, quello almeno che studiamo noi delle piante, è prevalentemente chimico. La nostra ambizione è quella di trovare la stele di Rosetta del linguaggio chimico delle piante, ecco. E le piante, appunto, per comunicare utilizzano migliaia di molecole chimiche volatili, e questa forma di linguaggio è estremamente sofisticata, e per le piante addirittura una singola parola può avere significati, diciamo, diversi a seconda di chi l'ascolta. Ad esempio, una pianta della stessa specie o di specie diversa, addirittura un insetto, appunto, come nel caso degli insetti impollinatori. Quindi le piante hanno la capacità di comunicare con l'ambiente, ma anche con altri esseri viventi. Comunque, prego.
No, dico, ci serve, non so, Leonardo, cosa ne pensi, un salto culturale enorme per pensare che anche le piante siano forme intelligenti.
Sì, ma le piante sono a loro modo molto intelligenti, sono diverse da noi, ma hanno una loro intelligenza. Cioè, il fatto principale è che noi pensiamo di essere un po' la misura di tutte le cose, no? E quindi questo ci rende un po' ciechi alla possibilità che qualcuno diverso da noi abbia capacità simili alle nostre.
Sì.
Adesso io, per esempio, quando mi capita di potare, ecco, una pianta che ho sul terrazzino, cosa faccio? Mi devo sentire?
No,
sto facendo male alla pianta
della serie, adesso non posso più mangiare, no.
Sì, come i vegani adesso saranno in crisi perché no. Neanche le piante, sì, neanche i vegetali,
no. Diciamo che poi le
sente male, per esempio, se io stacco una foglia, una pianta, la pianta in qualche modo sente male,
cioè il concetto di sofferenza,
allora il concetto di dolore è molto controverso nell'ambito, diciamo, vegetale, no? Quello che si può dire però è che richiama la comunicazione, che nel momento in cui lei, per esempio, strappa una foglia o un insetto morde una foglia di una pianta, ecco che si scatena una reazione chimica. E questa reazione chimica cosa implica? Implica l'invio di un messaggio a tutte le altre foglie, a tutto al resto della pianta, che ecco è arrivato agente pericoloso. Quindi attraverso questa reazione chimica la pianta cosa fa? Sviluppa tutta una serie di difese che possono essere, per esempio, anche quelle di rendere le foglie sgradevoli a chi in un qualche modo le vuole mangiarsele, e quindi scoraggiare così in questo caso l'erbivoro o il patogeno.
È interessante. Quindi perché chiaramente noi visto che vediamo registriamo l'assenza di cervello e di sistema nervoso, voglio dire, pensiamo appunto che non sia associabile al concetto di sofferenza e dolore, di certo non, allora, certo come lo proviamo noi, ecco, ma è il loro modo.
Bisogna stare attenti, non sto dicendo che le piante provano dolore, perché questo non è ancora stato dimostrato, però c'è una reazione nel momento in cui le piante vengono colpite, ecco che c'è una reazione da parte della pianta, una reazione chimica, cioè quindi una comunicazione interna ma anche esterna verso le altre piante che permette alla pianta di difendersi. Ecco,
e se invece come io ho due piantine a casa e ogni tanto, anzi quasi sempre, dimentico di innaffiarle e spesso poi mi muoiono le piante che ho.
Quello, in quel momento, se lei misurasse in quel momento queste molecole volatili che misuriamo noi in maniera molto sofisticata, sì? Ecco che la pianta capirebbe che la pianta sta inviando un messaggio, come per dire, alle altre piante o all'ambiente: guardate che c'è una siccità in atto. In questo caso lei è la causa della siccità.
Diciamolo, professor Castiello, è un messaggio di sofferenza, ovviamente secondo il linguaggio.
È un messaggio di stress.
Ci racconta, per esempio,
nel momento in cui la pianta muore, emette qualcosa?
Allora, intanto per far morire una pianta, insomma, è necessario uno sforzo notevole, perché una pianta resiste anche, diciamo, distruggendo fino al 90% della sua massa. Comunque, che emetta qualcosa in punto di morte, questo io non glielo so dire. Però quello che le posso dire, per esempio, è che se lei, tanto per dare un'idea anche della comunicazione tra le piante, è che a volte nei boschi si vedono questi ceppi, no, apparentemente morti. Ecco, di fatto non lo sono. Perché? Perché le radici delle piante, diciamo, vive, sono innestate nelle radici dei ceppi e in un qualche modo li tengono in vita. E questo perché? Per non interrompere la comunicazione sotterranea che le piante sviluppano innestandosi, per esempio, nelle reti fungine, quindi quelli che noi comunemente chiamiamo funghi. Per cui anche in questo caso c'è la comunicazione, diciamo, vegetale è molto efficiente e
sviluppata. Nel vostro laboratorio so che voi avete fatto appunto degli esperimenti con la pianta del pisello, che credo si avvicini al punto dove si deve attaccare, ecco, lo dico in maniera...
Noi noi studiamo come la pianta di pisello si aggrappa a un supporto, no? Questo lo vediamo in tutti gli orti e tutte le piante rampicanti, vediamo che si aggrappano a qualcosa, no, per arrivare alla luce e quindi per sopravvivere. Ecco, quello che noi però abbiamo dimostrato è che non è che la pianta si muove in maniera arbitraria, tocca un possibile supporto e poi inizia a arrampicarsi. No, la pianta, a seconda della dimensione, a seconda delle caratteristiche del materiale con cui è fatto il supporto, pianifica un movimento diverso dei cirri, le piccole manine, no, che le piante rampicanti, sì, in questo caso i piselli, usano. Cioè, questo è un grande, questo processo di anticipazione è caratteristico delle specie animali. E infatti, se noi pensiamo alla mano umana o alla mano di primati non umani, oppure ad altri animali che utilizzano le zampe, insomma, per afferrare, ecco, vediamo che ci sono. Questo meccanismo anticipatorio è molto presente.
Beh, interessante. Guardi, no, arriva un messaggio di un ascoltatore che dice: è un vivaista. E dice: il più grande complimento che ho ricevuto da un grande botanico del Kew Garden è che quando ha visto le mie piante ha detto: le vostre piante sembrano felici. E descrive il vivaista: certo che comunicano le piante. E poi sì, c'è il vegano che giustamente ci scrive: cosa faccio? Io mangio pietre a questo punto, sono vegano.
No, può mangiare tranquillamente
i frutti.
Problemi, i frutti, sì, ma
se taglia l'insalata e la taglia
ricresce e fondamentalmente la pianta non è morta, ecco,
è giusto, non la sradica. Però la carota sì, poi va riseminata nel momento in cui togliamo proprio la carota.
È un po' un trade-off, dobbiamo cercare di muoversi.
Se mangio una carota posso anche non sentirmi in colpa.
Perché lì la sradichiamo proprio la pianta.
Io lo so, però posso non sentirmi in colpa se mangio delle carote tagliate a julienne. Perché poi se le taglio a julienne forse soffrono ancora di più.
Vabbè. Comunque,
una volta.
No, ma è un mondo straordinario. Guardi che lei, ripeto, adesso sono studi che voi fate nel vostro laboratorio che è Mind the Plant, ripeto, a Padova. Poi ripeto, il professor Castiello ha scritto questo libro La mente delle piante. Tutti forse conoscono il professor Stefano Mancuso, forse è stato un po' un precursore, no?
Lui è stato il pioniere, il precursore di questa linea, diciamo, di pensiero prima di tutto e poi di ricerca anche. Quindi,
io credo che ci teniamo da questa chiacchierata, professor Castiello, l'idea che dovremmo aprire un po' le nostre menti a proposito di questo, cioè non ragionare con schemi classici, ma è chiaro che quando uno parla di intelligenza, di sentire, di provare dolore, pensa subito, usa gli schemi umani, invece no.
No, è necessario pensare che insomma che anche nel mondo vegetale ci sono questo tipo di fenomeni, così tanto per cominciare a vedere le piante, perché il problema più grosso che noi abbiamo è che soffriamo, e questo è dimostrato anche neurologicamente, di plant blindness, di cecità alle piante. Cioè vuol dire che per noi le piante sono un mero sfondo, ha capito? Nel mondo.
Interessantissimo poi quello che ci ha detto.
Non consideriamo le piante come individui, cioè le piante sono dappertutto ma non le vediamo, ecco questo è il problema.
Soprattutto quando ci ha detto all'inizio, se no dovremmo pensare che il 90% del pianeta sia non intelligente, visto che sono piante. È una roba un po'.
Non è tanto sensato.
È sensato. Grazie, professore Umberto Castiello. Grazie per essere stato con noi.
Arrivederci.
Ricordo, ordinario di neuroscienze cognitive a Padova. Ti fai una Julienne, carota Julienne nel frattempo, farla senza problemi, non succede niente, Leonardo, non fai male a nessuno, a niente.
Devo andare a nicchiare le mie due piante, a me muoiono purtroppo quasi tutte le piante.
Infatti quando ha detto ce ne vuole per far morire una pianta, a volte capita in realtà, ce ne vuole, non è così difficile,
Cioè quando le prendo sono pieno di buone intenzioni.
E poi
le trascuro.
È a Roma.
La storia della mia vita. All'inizio sono sempre pieno di buone intenzioni.
E poi subito.
Le cose finiscono male.
Male. Deborah Rosciani è in esterna. Eccola qua.
Siamo in esterna. Guarda, si è messo le cuffie anche Mauro perché ci teneva tanto a salutarvi. Ma veramente.
Beh, poi loro vanno sempre. Sono quelli che vanno più in esterna di tutti.
Sì,
come mai?
A cos'hanno? Mauro, auguri per questa sera, ovviamente. Tanta cosa fatta.
Certo,
ma
grazie.
Sai che ieri sera ho fatto uno spettacolo privato ed ero nello stesso hotel dove c'era il
Feyenoord. Come sono interessata a questa informazione? Sì?
Ero nello stesso hotel dove c'era la squadra del Feyenoord. Non lo dico per dire.
Non so, tra il calcio e lo spettacolo di Leonardo cosa mi interessi di più.
Magari hanno assistito al tuo spettacolo e così sono un po' depressi questa sera, potrebbero essere.
Il mio spettacolo viene sempre apprezzato.
Vabbè, auguri,
viene sempre apprezzato.
Auguri.
30%
grazie,
del pubblico.
Ti mando i popcorn, ti mando un buono per i popcorn.
Grazie.
La borsa.
Vabbè.
Nessuno. 100 Milan.
met who you are. And if you come to search for what is lost, then may you find it, may you find it at any cost. And if you come all from far, may it not touch you or ever do you harm. And if you come all so soft, you may look up one day and you'll be hung.
Alle 10:36 minuti, domanda agli ascoltatori: secondo voi è possibile andare a festeggiare, bere un bicchiere magari di troppo, poi andare in bicicletta, essere fermati da un agente della polizia locale, essere controllati con l'alcol test e ricevere per questo una multa di 1.100 euro e una condanna a 60 giorni di carcere convertiti in lavori socialmente utili? La risposta ve la do io: è possibile. È successo al signor Francesco, che chiamiamo solo col nome di battesimo per tutelarne un minimo la privacy, così ci ha chiesto, e noi siamo qui a rispettare questa decisione. È un insegnante che anzi era andato precario, era andato a festeggiare l'assunzione di quest'anno, insomma l'ingresso in ruolo. Signor Francesco, buongiorno e grazie di essere qui con noi.
Buongiorno.
Un bicchiere di troppo, dopo festeggiare giustamente con gli amici il fatto che aveva ricevuto l'incarico annuale, e poi che è successo? Adesso ce lo racconta lei.
Niente, purtroppo gli aperitivi non sono l'unico a cui partecipa agli aperitivi, dove purtroppo li conosciamo bene, non si mangia tanto. Ho bevuto quindi sì un paio di bicchieri, ho mangiato praticamente poco, a stomaco vuoto, e a fine serata ho ripreso la mia bici per tornare a casa, anzi bici che avevo scelto come mezzo di trasporto per muovermi quella sera, proprio facendo quello che per me era sì la scelta giusta, quindi per evitare la macchina, per evitare la moto, lo scooter. E quindi ho preso la bici e quando ho visto lungo la mia strada il posto di blocco che fermava diverse auto, quasi ho sentito un sollievo della serie: meno male che ho fatto la scelta saggia di prendere la bici.
E
mai mi sarei aspettato che in realtà la gente mi fermò e mi chiede i documenti e mi fece appunto l'alcol test. E poi sentivo quelle frasi, poi pioveva pure, era proprio una serata brutta anche. E mai mi sarei aspettato di sentire quelle frasi che di solito si sentono nei film della serie: lei ora avrà un procedimento penale, ha per caso un avvocato, se non ne ha uno ne verrà assegnato uno d'ufficio.
Ci faccia capire, è un po', allora è chiaro che andare anche in bicicletta con un livello alcolico sopra la norma è un pericolo, soprattutto per se stessi, immagino, no?
Uno allora, può, assolutamente può... sì. Cioè, sì, io ho letto tanti di quei commenti che la gente scrive dicendo sicuramente stava urlando, era a petto nudo, stava facendo zig zag, era pericoloso. Assolutamente no, quella sera no, ero proprio tranquillissimo all'autostrada, anche perché appunto pioveva e stavo andando veramente piano, tranquillo, ed ero quasi arrivato a casa. Però sì, io no, ovviamente non ero al corrente.
Ma scusa, ora, siccome ha detto in autostrada, non era in autostrada, no. Si è confuso.
No,
forse in autostrada in bicicletta, forse.
No, si sente poco la linea. Ero al lato strada, proprio
lato strada, a lato della strada, proprio stava
autostrada. Però sì, io poi l'ho pagato le mie spese, questa mia ignoranza, ma come purtroppo ho scoperto che in tanti non lo sapevano, che guidare un mezzo di trasporto, anche non a motore, quindi la bici o anche un cavallo, e trovarsi in stato d'ebbrezza comporta esattamente le stesse norme che come guidare una macchina a 300 all'ora.
Scusi se ridiamo, ma io effettivamente ho letto questa frase: la gente mi ha detto è come se fossi a cavallo, e quindi su un cavallo ubriaco. Scusi se ridiamo, in realtà è un dramma. È un dramma perché
purtroppo, esatto.
No, perché ci deve spiegare, lei l'ha già spiegato anche ai giornali, come mai 60 giorni di carcere poi convertiti in lavori che lei sta facendo socialmente utili. Come mai 60 giorni di carcere?
Sì, in realtà poi la pena per il tasso alcolemico appunto non fa differenza, quindi io anche potevo essere in macchina, ma in quel caso era in bici, e la pena è quella, c'è una pena anche detentiva e pecuniaria, quindi la mia pena è stata inizialmente, se non sbaglio sul decreto, sono 2.400 euro più 60 giorni di reclusione. Poi, visto che non avevo mai avuto nessuna condanna e quant'altro, è stata poi abbassata a 60 giorni e 1.100 euro di ammenda, il tutto convertito in lavori di pubblica utilità.
Che lei sta facendo? Ore. Certo che lei era andata a festeggiare l'immissione in ruolo per quest'anno di insegnante.
Sì.
C'è un...
Io
era meglio rimanere precario.
No, ma l'immissione in ruolo dell'annualità. Io non sono, purtroppo non sono ancora docente di ruolo, sono precario. E comunque c'è sempre da festeggiare a settembre per un docente precario quando prende una cattedra. È sempre motivo di felicità, perché non è sempre sicuro.
Ma non gliel'hanno tolta questa immissione in ruolo, no? Vale ancora.
No, allora, per fortuna no, perché il contratto l'avevo già firmato, però io ci tengo a precisare che una condanna penale non è proprio una passeggiata. Io adesso ho affrontato una prova di un concorso, e nella prova del concorso c'è scritto se il concorrente appunto ha dei procedimenti penali in corso.
E lei a questo punto deve dire di sì?
Assolutamente sì. Assolutamente sì, metterlo è decisamente peggio che non segnalarlo. Io ho dovuto segnalare che ho un procedimento penale in corso, sì.
No. Però anche spiegato il motivo, cioè va anche spiegato un perché. Insomma, questo è un procedimento penale, è vero, ma insomma, non è una cosa
assolutamente sì, perché ci sono dei procedimenti penali per il quale anche se vinci il concorso poi non puoi prendere il posto, sono diversi, sono ad esempio concussione mafiosa, sono diversi. Per fortuna il 168, ovvero del codice della strada, ovvero guida in stato di ebbrezza, è sul codice penale, ma non preclude comunque l'eventuale missione in ruolo. Però va dichiarato, assolutamente.
Va dichiarato. Senta, Francesco, noi non so, le facciamo tanti auguri. Mi spiace, cioè, questa disavventura.
Se uno va a cavallo ubriaco, che lei ormai è informato, se uno va a cavallo ubriaco, bisogna fare l'alcol test anche al cavallo?
Mi auguro di no, povera bestia, a questo punto.
Grazie, Francesco. Bocca al lupo e non al cavallo. E, ripeto.
Io non lo sapevo, per esempio. Non sapevo che anche in bicicletta.
Ma io in realtà non è che adesso lo sapevo, però lo davo per plausibile, perché scusa, se vai in bicicletta non è il caso di Francesco, e sei ubriaco e vai a zig zag, metti a repentaglio intanto la tua vita, viene investito, come dire,
però rischi. Pensavo solo che riguardasse i veicoli a motore, ecco.
Ma no,
invece no, anche in bicicletta
tutto quello che va in strada è comunque, può essere un pericolo.
Tutti
anche
voi che andate a fare l'aperitivo in bicicletta per potervi ubriacare. Veramente.
sappiate che invece ecco, non è
poi
così,
vi possono
così
fermare e ritirare la bicicletta anche forse
questo
no, purtroppo sto pagando sulle mie spalle sicuramente l'ignoranza che avevo, perché non ero a conoscenza, altrimenti non avrei preso la bici ma mi sarei magari mosso in taxi. Però ho scoperto in questi giorni, da quando sono usciti gli articoli, cose che ovviamente non ero l'unico a non sapere di questa cosa, anzi adesso moltissime persone stanno chiedendo addirittura in bici, sì, addirittura in bici.
Scusa, la bicicletta le è rimasta? Non gliel'hanno veramente, a parte
sì,
ritirata?
No, io la cosa purtroppo un po' che buffa, che a me non va tanto giù, è che sì, a me hanno contestato di essere un pericolo per me e per gli altri, in realtà io come sono arrivato dal posto di blocco, così me ne sono andato a casa, perché io poi a casa sono tornato
in bici. Insomma, allora che pericolo, che pericolo, che cosa contraddittoria. Se uno è un pericolo dovrebbe essere fermato. Sì, una contraddizione. Vabbè, hanno fatto cassa, esatto. Hanno fatto un po' di cassa e mi dispiace. E però oltre alla cassa, al di là della multa, c'è questo precedente che uno deve poi segnalare se fa un concorso. È davvero incredibile. Davvero in bocca al lupo, Francesco, per la gentilezza, per essere stato con noi a raccontare questa davvero triste disavventura. Andiamo al traffico.
Uno. nessuno. 100 Milan.
Questo concetto delle piante rievoca il tredicesimo canto della Divina Commedia, quando Dante e Virgilio arrivano nel girone dei violenti contro se stessi, che è il settimo cerchio, e praticamente strappa un ramo di una pianta e urla, e quella era Pier della Vigna. Oh, è una cosa interessante. Oh.
Interessantissimo il tema delle piante e della sensibilità delle piante.
Caro Leonardo, lei è un genio, punto e basta. Oh.
Dobbiamo andare nel nord della Normania
Ne approfitto per fare promozione al mio spettacolo del 25 marzo a Bologna, Teatro Deon, martedì. Bravo. 25 marzo.
E allora anch'io faccio promozione, giovedì 13 più vicino sarò al Comune di Milano, Sala Alessi, un'orazione civile sulle pietre d'inciampo, alle 21, venite, è in comune. A differenza di Manera, il mio è gratuito, ci sarà anche Raffaele Kohler. Raffaele, giovedì ti faccio fare una strimpellata con la tromba.
Lo paghi almeno Raffaele Kohler?
Ovvio, ti faccio fare una strimpellata qui a Radio 24, così ti ricorda che ti devi svegliare, sveglia con la tromba.
Quando ce l'hai questa tua esibizione?
Giovedì alle 21.
Questo giovedì?
Giovedì, a Sala Alessi, Palazzo Marino, Comune di Milano. Avevi detto che venivi?
No, sono al Caffè Teatro.
Avevi detto che venivi stavolta.
Samarate giovedì.
Avevi detto che venivi. Vabbè. Cosa vuoi fare adesso? Io lo so già, sto già ridendo perché...
Ma no, non c'è niente di speciale. Sì, solito fake news, vero, falso, vero.
Ma in versione Trump?
Sì, in versione Trump. Bisogna capire se le notizie che riguardano Donald sono vere o false.
Ma dai, è facile. Tutto quello che dice o non dice Donald si viene a sapere. Vabbè, proviamo. No,
vediamo. Allora, l'amministrazione Trump ha lanciato un efficace metodo basato sulle scommesse che coinvolge direttamente i cittadini. I cittadini potranno scommettere su vari aspetti della loro salute, come il mantenimento di un peso ideale, il raggiungimento di obiettivi di fitness o l'assenza di malattie per un certo periodo di tempo. Chi vince la scommessa avrà accesso prioritario a trattamenti medici avanzati, anche se non ne ha bisogno. Chi perde dovrà pagare una penale che sarà utilizzata per finanziare i trattamenti avanzati degli altri.
È falso, credo.
Giusto, è falso, bravo, indovinato.
Grazie. Questa non l'ha ancora detto, è ancora falso per il momento.
Cambia anche il sistema fiscale in America con Donald Trump, grazie a un nuovo sistema di tassazione di cosa? Del tempo libero. Questo sistema prevede il versamento di $100 per ogni ora dedicata ad attività ricreative, una misura necessaria per il progresso economico del paese che consentirà di aumentare notevolmente le entrate dello Stato.
Direi che è falso anche questo.
Esatto, è falso.
Esatto, è falso, grazie. Ma guarda, le azzecco tutte su Trump, sono un vero giornalista. Le so.
Il processo per rendere l'America great again comincia dai suoi great again. Make America great again.
Ma non ti deve venire una distorsione alla mandibola quando lo dici?
Jimmy Carter. Great again. Jimmy Carter.
Ecco.
Carter. Il processo per rendere grande l'America comincia dai suoi cittadini. Che potranno aumentarsi la statura su tutti i documenti fino al 30% della loro altezza reale. Inoltre lo Stato passerà gratuitamente scarpe con i plantari rialzati e le persone con capigliature cotonate avranno agevolazioni fiscali per 5 anni.
Sai che su queste importanti sulla capigliatura forse è vero. Prego.
Sono interventi importanti che aiuteranno i cittadini americani a essere ammirati e rispettati ovunque.
È vero, questa è vera. Questa mi pare che Melania abbia. È vera.
Purtroppo è falsa no. Anche questa. Guarda.
Ma io avevo sentito che Melania, forse come prima dichiarazione, aveva detto qualcosa riguardo le capigliature. Allora. Vabbè. Niente, no, è falso.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che da mercoledì entrerà in vigore il programma di respirazione alternata. Questo programma prevede che i cittadini respirino a giorni alterni per ottenere un duplice obiettivo: ridurre i costi sanitari legati all'inquinamento, ma anche aumentare l'efficienza lavorativa, perché i cittadini nel giorno in cui respirano saranno molto più concentrati sul lavoro.
Ciao Pietro La Corte, tu cosa suggerisci su questa?
Respirazione
falsa,
alternata.
Dice falsa. Pietro La Corte.
È vero, è falsa.
Bravo,
siete
Pietro.
Particolarmente
oggi.
Bravi.
Grazie Leonardo.
Allora, per quanto riguarda i marciapiedi, saranno sottoposti a pedaggio con tariffe variabili.
Sì.
Il pedaggio varierà in base alla distanza percorsa a piedi, con lo scopo di disincentivare la voglia di camminare e incentivare invece gli acquisti di automobili, soprattutto quelle di grossa cilindrata. È un sostegno all'automotive.
Così. Beh, secondo me il sostegno all'automotive con i dazi è giusto, è vero.
E purtroppo è falsa anche questa, guarda, è sbagliato. Siamo 3-2,
vediamo.
Facciamo l'ultima, dai.
L'ultima, vediamo un po'.
La riforma carceraria. Il presidente Trump ha detto no a prigioni uguali per tutti, dal momento che non tutti i reclusi sono uguali. Grazie al programma di privatizzazione delle carceri, nasceranno strutture che offriranno ai detenuti un ambiente di lusso con camere 5 stelle, cibo gourmet e attività ricreative di alto livello. L'obiettivo è incentivare il buon comportamento e la riabilitazione attraverso il comfort e il benessere personale.
Falso.
Bravo, falso. Oggi veramente ti vedo intuitivo. Complimenti.
4-2.
Le hai smascherate praticamente tutte. Bene.
4-2. Bene. Quindi sono, ricordiamo, posso mantenere il patentino
di giornalista professionista. Sì.
Allora, dov'è che è il tuo spettacolo?
Teatro Deon di Bologna il 25 marzo, invece questo giovedì sono qui al Caffè Teatro di Verghiera di Samara.
Dovevi venire in sala adesso, però vabbè. Giovedì. Me l'avevi promesso.
Ma non mi fanno entrare, non mi avresti fatto entrare come l'altra volta che c'erano i due buttafuori.
Me l'avevi promesso.
Ci sono i due buttafuori.
Ti attendiamo non sempre in diretta da Salò, anche da qui, da Radio 24, quando vuoi. Va bene?
Domani o dopodomani vengo.
Chi lo sa? Intanto noi ci troviamo domani alle 9. Ciao.
Buon pomeriggio a tutti.
Jimmy Carter.